Ciao a tutte, ciao a tutti e bentornati su Mustacchi, il podcast che non arriva su PlayStation. Io sono Massimiliano, con me questa sera ci sono in ordine in senso orario Carmelo.
Buonasera.
Fabio.
Ciao, ciao a
e
tutti.
E Stefano.
Ciao, sono Stefano, il vostro nuovo compagno del podcast.
Perfetto, mazza, l'hai detta sempre più sottovoce.
È abbassato, sì, sì, sempre bisogna più. Farla sempre più sommessa.
Ah, ok, ho capito. Mm. Siete pronti, ragazzi, al 15 di febbruario?
Al grande cambiamento.
Al grande grandissimo cambiamento.
Io non mi sento pronto, sinceramente.
Come mai non ti senti pronto?
Hai bisogno di altre. Mi serve più tempo per accettare questa.
Un altro mese di leak, rumors.
Sì, non mi sento pronto a accettare croccantina. Questo cambiamento così repentino e poi importante, ecco.
Vero,
un
vero.
Po' cambierà il mio modo di approcciarmi ai videogiochi.
Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del podcast, evidentemente Xbox ha un podcast, dove Phil Spencer e il suo team annunceranno i piani futuri di Xbox. Bah!
E chissà,
quindi, cosa
chissà.
Annunceranno?
Era una sola cosa, sì. Il logo.
Il
logo.
Ah, il logo,
eh. Io ci ho giocato proprio dei soldi su sta cosa.
Davvero?
Me. No. Secondo me no. Spero di
sto trollando. Okay, non come... credo sia possibile. Se va la Snight ti dicono ma che cazzo.
No, però magari ci puoi giocare con i tuoi amici. Che ne so.
Ah, sai, quello... secondo me nei cosi.
Dici, metti i soldi
inglesi.
Dicevo. Di bar de Caracas.
No, nei cosi. Sai che sono quei siti dove scommetti tipo qualunque cosa. Soprattutto con gli inglesi.
Tipo fai 10 passi con un bondì mentre mangi un bondì.
Ah no, ma ho capito cosa dici, no, tipo quello dove si scommette che nome daranno al prossimo figlio dei reali,
sì,
quelle cagate lì,
okay. Puttana.
È roba legale, ma è legale.
No, sì, certo. Sì, no, legale, niente di...
In Inghilterra è legale.
Non esatto, so niente di shady, però... Boh. Cioè, nel senso, non lo farei
ci
comunque.
Ci metti i soldi sul tavolo, un gioco su Steam.
Un gioco su Steam?
Dai. Che gioco... Non so, sarebbe da fare
un gioco da 10 euro,
ma pure meno, tanto è simbolico.
Mi giocano a chi? Giochiamo a chi?
Ci giochiamo un dollaro come i tizi del film di Natale, là,
una poltrona per due, sì. Mm-hmm. Va bene, boh, non lo so. Avete idee su quello che potrà succedere, a parte il probabile cambio di nome del Game Pass?
A me il probabile cambio di nome è che portano delle cose che erano esclusive su nelle altre piattaforme, cioè nelle altre piattaforme H PlayStation, finito.
Troppi rumor, però è sul rumor quello più, diciamo, più probabile, cioè quello che è uscito da The Verge, e si parla anche di Switch, anche di piattaforme Nintendo.
Allora, lo dicevo prima, subito prima della puntata, nella live, nella pre-live, come cazzo si dice? Che in realtà non sarebbe neanche la prima volta che Microsoft lo fa, cioè banalmente Minecraft, per dirne uno, per dirne un altro uscito dopo, Cuphead.
Infatti si parla di Hi-Fi Rush e Pentiment per ora.
Esatto, che di nuovo, secondo me, giusto... un po' fesso Hi-Fi Rush, perché da quel che ricordo quando uscì ci furono le dichiarazioni del volevamo farlo uscire anche su PlayStation, ma Microsoft poi ci ha acquisito, ci ha detto di no.
No, mi chiedo solo quanto possa essere sconvolgente sta notizia, per addirittura facce un evento aziendale, però comunque presentato da Xbox come il nostro futuro, cioè... Non mi sembra così sconvolgente.
No, neanche a me. E la questione del podcast, io forse l'avevo già detto la settimana scorsa, secondo me è più un non voglio dire correre ai ripari, ma cercare di mitigare un pochino questa scelta qua, le voci che si stanno rincorrendo da 10 giorni ormai a questa parte, di questo sconvolgimento totale globale, e probabilmente vogliono avere un punto ufficiale e pubblico invece che una cosa chiusa tra di loro, dove dicono questa cosa qua, dove dicono ok, il futuro è continua la console, continua questo, continua quell'altro, ci saranno 1, 2, 3 progetti che porteremo anche sulle altre console, magari con Activision.
Beh, però questa è una roba pazza, che secondo me tu la comunichi sui social, dai, sono 2 giochi straminori, boh.
C'è anche tutta la strategia, che sicuramente non ci diranno tutto, continuo a dire, della faccenda Activision, della fair Activision, quindi cosa cambierà per quelli che...
Però scusa, sì. Aspetta, ti volevo leggere il tweet loro, che sì. Mo cazzo non lo ritroverò mai. Aspetta.
E qua. Please join us for a special edition of the official Xbox podcast here from Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty as they share updates on the Xbox business.
Oh.
Capisci? Cioè, anche il tweet non è che è chissà che the Xbox business può voler dire tutto, può voler dire niente. Da quando hanno acquisito Activision ufficialmente, insomma, che è entrata a far parte, bla bla bla, l'unica cosa che sappiamo è che hanno fatto fuori quasi 2000 persone. Non lo so, secondo me ci sono tante cose che vengono date, non voglio dire per scontate, ma che si dà troppo retta a il leaker, quello che magari anche senza prove, magari anche per farci la notizia, per farci il clickbaitone, per farci 72 notizie nell'arco di 12 giorni e non c'è niente di così concreto, se tanto è vero che all'inizio si diceva Starfield, Indiana Jones arrivano su PlayStation e nell'arco di pochi giorni, ah no, magari facciamo quelli più piccolini e via dicendo. Non lo so, c'è qualcosa che... Sicuramente c'è qualcosa che ribolle in pentola, però non credo che ci sia qualcosa di così grosso.
Se fosse questo sarebbe un tegamino, però.
Esatto, sì.
Il pentolino delle uova. Però ecco, l'unica cosa che veramente mi dà da pensare è che se fosse stato solo questo, secondo me l'avrebbero detto subito, no raga, tranquilli, esce Hi-Fi Rush, tutti quanti, ah, vaffanculo. Invece hanno aspettato più di una settimana, dei psicodrammi, boh, non lo so.
Sì, purtroppo non possiamo neanche dire più di tanto, anche perché uno, abbiamo già detto tutta la settimana scorsa, due, non ci sono state novità se non l'annuncio di questa cosa. Non so neanche se ne vale la pena seguirlo in diretta sta cosa, cioè capisci? Non, anche perché che fai? Ti metti lì e guardi il podcast?
No, e senti il podcast, senti. Ah, è audio, sì, o video? Poi.
Penso che sia video perché è su YouTube.
Okay.
Tanto è vero che volevo andare a vedere se sul YouTube loro c'è una playlist dell'Xbox podcast da qualche parte, anche per capire più o meno quanto potrà durare, perché dubito che una roba del genere duri 1 ora e mezza. Però non c'è neanche una playlist dell'Xbox podcast, quindi
sì, okay. Diciamo che pure il mezzo che hanno scelto è particolare, eh? Podcast mai visto, mai sentito prima.
Sì, esatto.
Ma cioè, questo fa per i cazzi suoi, comunque è da qualche tempo che va avanti sto podcast. Questo non era quello dove c'era il tizio che un annetto fa fece una dichiarazione e fece il giro di internet, ma non mi ricordo di che parlava. Contro Sony. È lo stesso, mi sa, che c'è un tavolo gigante, loro stanno seduti là. E ogni tanto è andato pure Phil Spencer, però non l'hanno mai pubblicizzato, cioè si pubblicizzano nel loro circoletto, non è che smuovono Spencer come hanno fatto mo.
Guarda, dice, no, ho trovato una puntata, quella di 3 mesi fa, di quando fu chiuso tutto quanto, del 17 ottobre, dura una 40 di minuti, grosso modo.
Poi è strano perché loro avevano detto che avrebbero fatto un evento business, in realtà non è un evento business, quindi è il podcast.
Il podcast, sì, esatto. Ma infatti ci sono tante cose che non
quadrano. Quello con i due sul divano, allora non è quello che dicevo io. Però comunque questa roba con Phil, sì, pure un'altra volta ne uscì fuori, non mi ricordo che disse qualcosa e uscì fuori da sto podcast, però cioè non l'hanno mai usato per fare una comunicazione ufficiale come adesso. Quindi il sospetto che sia una roba veramente da niente, secondo me, cioè, è fondato. Se no facevano l'evento classico.
Quello che penso anch'io.
Se dovevano tirare una bombetta, quindi sarà un trick track, un raudo.
Un raudo, madonna. Bello, raudo. Ok, vabbè, quindi vediamo un pochino. Se dura così, effettivamente a follia potrei farla di buttarmi in live giovedì, magari ce lo seguiamo tutti insieme e ci facciamo due risate sul nulla che verrà detto.
E cos'era?
Non ne ho idea.
Era la tua coscienza che ti diceva ma guardati un film.
Era Phil Spencer.
Sì. Finisci, esatto. Baldur's Gate 3, non buttare quelle due ore, un'ora e mezza di nulla.
Guarda,
fatti qualche quest di Baldur's Gate 3.
Fammi vedere. Dopo ne parliamo un pochino di Baldur's Gate. Poco, perché poco. Però ne parliamo un pochino. Ma potrebbe essere. Vediamo. Potrebbe essere tipo venerdì sera il momento Baldur's Gate di questa settimana. Forse anche
dopo in giapponese. Baldur's Gate.
Baldur's Gate. A proposito di Giappone. E sto Nintendo Direct a cazzo dica che forse ci sarà, quindi vediamo se domani dicono collegatevi domani per
no, secondo me novità. Secondo me no, stronzata. Come era uscito fuori il PlayStation coso in concomitanza con Microsoft, non c'hanno proprio nessun fondamento, secondo me. Poi magari domani anche sarebbe epocale, no? Stesso giorno di Microsoft, evidentemente c'è qualcosa che bolle in pentola.
Ma sì, vero.
Ma c'è prima o dopo?
Ancora non è stato annunciato niente.
No, infatti. La cosa che si dice è che se un evento con roba first party, probabilmente lo annunciano domani, per dopodomani, mentre invece se un partner direct fanno la solita roba del collegatevi tra 10 minuti e tra 20 minuti abbiamo finito, scusatemi. No, non si sa assolutamente nulla. La roba che ha girato un pochino è il giovedì il direct, il 20 T7, comunque a fine mese c'è quello di Pokémon e tipo a marzo, più o meno a metà marzo si diceva, il Direct per la nuova console.
Sì, io me l'aspetto quello, cioè, l'avevo diciamo da due anni, mi aspetto da
prima. Aspetta. Beh, sì.
Diciamo che è anche vero che da due anni era una speranza, ma non era una certezza come può essere oggi. Non hanno titoli grossi in uscita. Zelda è stato evidentemente il canto del cigno coi titoli diciamo tripla A della Nintendo. Adesso devono arrivare due remake e un titolo originale che però è proprio piccino, che è quello della Principessa Peach.
Aspetta, se ti fanno invece il gioco di gambe e ti fanno uscire un Mario nuovo,
boom, e lo fanno cross
gioco di gamba.
No, non credo.
E la felicità di Biggio.
Mario
la mia indifferenza.
Mario grosso, Mario Galo, Mario
8888,
Odyssey 2, cioè dico una roba grossa.
Tu dici che potrebbero presentare una cosa del genere?
Allora, o presentano una roba grossa o presentano una console, perché chiaramente stanno qualcosa ci dovrà uscire sopra. Vabbè che è diventata la console Nintendo più venduta di sempre in Giappone, quindi voglio dire, possono pure campare rendita per sempre, però.
E PlayStation 2 la sta occhieggiando comunque, se non ricordo male, come vendite, perché adesso sta a 140 milioni in giro per il mondo Switch.
Madonna. Quindi,
sì, esatto. E PlayStation 2 era a 150, una roba del genere. Senza contare DS, 3D, cioè tutta la famiglia DS che ha venduto tipo il doppio di tutti, però.
Allora, infatti c'è in chat, c'è Vivera Bianca che dice che 3DS è andato avanti per anni senza grandi titoli. Sì,
però
è vero,
era portatile,
però
era diverso. Una minima possibilità al fatto che Switch 2 non esca quest'anno. Sì.
E non esca quest'anno.
Sì. Allora, vai, di la tua.
No, non saprei che dirti. Cioè,
io dico presentata quest'anno, ma esce il prossimo.
Penso anch'io. Allora, le cose sono due. O è vero che, almeno dal mio punto di vista, o è vero che la presentano il mese prossimo, e non dicono data. Fanno vedere i giochi a eventualmente giugno, luglio, quando è per il Summer Game Fest, insomma lo slot delle tre. E fanno la follia totale di dire una data. La data può essere o ottobre-novembre o direttamente marzo dell'anno prossimo. Però mi fa strano che presentano una console per lanciarla poi l'anno dopo.
E poi soprattutto, quindi quest'anno non esce niente.
E poi quest'anno non esce niente. No, non ha molto senso. Non ha molto senso, se devo essere sincero. Se la presentano, esce quest'anno. Se la presentano adesso a marzo, se invece la presentano più avanti, allora sì, esce l'anno prossimo e magari ci hanno detto quello che esce soltanto da qui a giugno e per l'anno prossimo non c'è, da giugno a dicembre non ci hanno detto ancora una ceppa, impossibilissima sta cosa. Su Metroid non ci credo più, detto onestamente, troppi anni, troppo tempo senza neanche una notizia, senza niente di niente. Non credo che uscirà su Switch, se uscirà effettivamente come gioco. Detto questa cosa, spacca cuore.
Diciamo annichiliti.
Un pochetto.
Ma quando è che fanno il Direct sui Pokémon?
Il 27 mi sembra, quello dovrebbe essere già confermato.
È lì che mi presenteranno la querela per palle.
la querela, il rinvio della
querela. Alla fine del video, adesso l'ultima novità, abbiamo indagato e abbiamo parlato.
Abbiamo una notizia per quei figli di puttana.
E preparatevi perché ovviamente il giorno dopo Microsoft fa un'altra conferenza e dirà: ve la dovete vedere con noi perché questi ci stanno facendo fare i soldi. E compreranno
scappati
di casa di Point, come cazzo si chiamano, Pocket Pair.
Va bene, dai, allora passiamo al piatto forte della serata, ovvero vi parliamo un po' dei giochi che abbiamo, a cui ci siamo dedicati per nell'ultimo periodo, che è un po' che non parliamo dei giochi giocati, e io lascio la parola a voi, cari. Chi vuole iniziare a parlare del suo gioco?
Se ho giocato a fumare.
Tu hai giocato a fumare?
Sì.
Bello, com'è?
E tossire dopo.
Tossire
com'è?
Dopo?
Fumare e tossire, sì.
Sequel.
Sì, esatto. Volume 2, si sente poco.
Sente poco,
Il rebuild.
Esatto.
Dai, allora
non
faccio io.
Cosa sto giocando? Vai.
Carme, parlaci di Jagged Alliance 3.
Allora, questo io l'ho giocato qualche mese fa, però poi mi scordai di parlarne, quindi a questo punto lo recupero. Incredibilmente, è il terzo capitolo, il seguito del secondo capitolo, come direbbero su Every Eye.
Oh.
Però non è sviluppato dai tizi dell'originale, che era Sirtec, quelli di Wizard Drive per i più vecchietti come me. Questo è sviluppato da Imemont Games, non mi ricordo come si chiamano, e sono quelli di Tropico, per chi l'ha giocato. E praticamente è un tattico, è un RPG tattico militare, okay. È molto fedele al 2, dopo vari tentativi che erano stati fatti per rinvigorire la saga, con roba che è veramente inguardabile, cioè degli spin-off senza alcun senso. Finalmente questo qua hanno capito come si sarebbe dovuto fare un seguito di un gioco che comunque all'epoca era abbastanza unico, perché aveva delle meccaniche tattiche che tanti altri giochi di quel genere non avevano. E quindi io sono rimasto stupito proprio dalla fedeltà che ha sul 2, cioè la base è proprio il 2, ovviamente è rifatto tutto graficamente e modernizzato con un sacco di quality of life che per il 99 non esisteva. E l'input iniziale è lo stesso, noi siamo siamo un mercenario, all'inizio ci dobbiamo creare il nostro mercenario scegliendo sesso, abilità, traits, varie robe. Veniamo contattati da un politico di una nazione, non mi ricordo, dell'Africa, e dobbiamo andare lì, dobbiamo mettere su il classico A-Team e risolvere questa crisi politica. E quindi la prima cosa che faremo è crearci proprio un team di mercenari. Il gioco, proprio come i primi due, c'ha questa agenzia di mercenari privata, dove tu vai, c'è proprio un terminale, sarebbe il tuo portale, dove ti colleghi e ci sono i vari mercenari a disposizione. Ognuno ha un costo, perché il gioco, presente, il tempo scorre, ogni giorno che passa, tu in base al contratto che hai fatto li puoi arruolare per un giorno, una settimana, tre settimane, e c'è un costo diverso. Ti crei sto party, ci sono circa una quarantina di mercenari di vario tipo, dal noob, quelli che hanno appena iniziato, fino ai veterani che hanno fatto tipo la guerra, la seconda guerra mondiale. E l'ambientazione mi pare fine anni 90 nel gioco. E fatto sto team di mercenari inizia, diciamo, una delle due fasi del gioco, perché il gioco si divide in due fasi. C'è la fase sulla mappa globale satellitare, che sarebbe la fase strategica, e poi la fase proprio sulle mappe dove stai a terra sul campo di battaglia, che sarebbe la fase tattica. E il mood è cazzone, pure i primi due lo erano, perché si basa molto sulla parodia dei film di guerra degli anni 90, 80 e 90. Poi qui ci hanno infilato pure qualche citazione un po' più moderna, più recente, tipo c'è una missione che prende proprio la roba di Fury Road, dove devi combattere contro dei pazzi sui camion con le fiamme, il chitarrista è proprio identico, ci hanno infilato e che so fa. E sulla mappa generale noi abbiamo varie zone di cui dobbiamo prendere il controllo, perché contemporaneamente a noi anche l'intelligenza artificiale sposta i soldati contro cui dobbiamo combattere. Quindi ogni volta che fa scorrere il tempo l'intelligenza artificiale muove questi gruppi di soldati e possono conquistare miniere di diamante, occupare una città, un avamposto. E tu devi cercare di crearti, inizi con un team perché inizi hai pochi soldi, man mano che fai missione o conquisti le miniere di diamanti, guadagni soldi, pure qui giornalmente, ogni giorno che passa tu guadagni dei soldi o li perdi, perché puoi pure arruolare tipo 6 mercenari che costano parecchio, arrivi alla fine della prima settimana e non li puoi pagare perché ti sei finito tutti i soldi e praticamente arriva il game over. E per evitare questo devi iniziare comunque con, diciamo, quelli noob, e poi mano a mano ti arruoli quelli più forti, veterani, e devi cercare di impedire che devi prendere un po' il controllo delle varie zone della mappa. Ovviamente su ogni zona ci sono pure delle città dove ti danno delle missioni secondarie. Devi poi seguire la main quest, dove vai da sta politica che ti spiega che gli hanno rapito il padre e sarebbe il presidente, lo devi recuperare, devi sconfiggere sta banda di soldati ribelli che stanno creando bordelli nella zona. C'è tutto un complotto dietro politico, e quando poi ti scontri, cioè la tua pedina che muovi sulla mappa si scontra con quella di un altro gruppo di nemici, ti sposti sulla mappa, quella che si vede con la telecamera dall'alto, e lì c'è il controllo e esplorazione normale in tempo reale. Ti sposti il tuo gruppo di soldati, esplori la mappa, puoi usare un bordello di approcci, dallo stealth a fare il Rambo che spacca tutto. Puoi scassinare, ognuno dei personaggi c'ha un sacco di skill diverse, traits, ognuno c'ha una morale. Questa morale poi si riflette sulle scelte che fai. E poi in ogni missione capitano anche delle scelte dove in base a quello che scegli puoi far incazzare i compagni, e alcuni di loro possono pure decidere di abbandonarti. Tipo c'è sta uno fissato a religione cattolica che se fai cose che fanno piangere Gesù, inizia a rompere i coglioni e se ne va. Cioè,
immagino quanto ti sia durato.
Effettivamente. E quindi come se strappassi il contratto, ci perdi pure soldi. E invece poi ci sono dei matti totali, tipo quello che ci dai qualche puntata fa, Fidel, che è un pazzo piromane che, cioè, durante le missioni fa dice delle stronzate che io ho riso di gusto. E praticamente in queste fasi è un po' simile a, cioè è identico al 2, all'1 e al 2, però magari può ricordare pure, che ne so, un compagno Virus, oppure alla lontana pure Commandos. La cosa figa è che questo c'ha comunque tutte le meccaniche dei vecchi 2, quindi quando miri a un nemico puoi colpire vari punti del corpo in base al tipo di armatura che hanno, dove è scoperta, dove è coperta, in base al danno che fai e dove colpisci ci sono tutta una serie di malus e tutta sta roba comunque la devi gestire, perché vale sia per i nemici sia per te. Poi ognuno c'ha la barra del morale, quindi se si abbassa troppo vanno nel panico e perdi il controllo. I loro traits hanno delle ripercussioni pure durante il combattimento, tipo ci sono alcuni che hanno il traits del hanno paura degli animali, in alcune missioni devi combattere dove ci sono pure degli animali e sta cosa gli crea un malus che gli abbassa il morale e cose così. E quando poi inizia proprio una fase di combattimento il gioco diventa a turni e lì ognuno ha i punti azione, eppure qui c'è un bordello di approcci che puoi usare, dallo stealth agli esplosivi, ti crei i trappoloni, puoi sfondare porte per crearti passaggi laterali, c'è veramente di tutto. E lo scopo comunque ovviamente è ripulire le varie zone e prendere il controllo sia delle miniere per fare soldi sia degli avamposti, perché poi se gli avamposti li lasci a loro, loro aumentano il numero di volte che ti mandano contro un gruppo di soldati. Se glielo togli diminuisci la frequenza e quindi hai più tempo per esplorare altre parti della map, perché poi arriverà un certo punto dove comunque loro hanno 7-8 avamposti, possono attaccare anche delle città che tu hai liberato, quindi tu devi iniziare a sdoppiare cioè inizi con un gruppo e te ne devi iniziare a fare 2-3, perché devi coprire più parti della mappa per evitare che si riprendano quello che tu hai riconquistato. E per me è una figata, perché cioè, il 2 è uno dei miei tattici militari preferiti, lo giocai, cioè che ero piccolo, poi l'ho rigiocato dopo capendo molto di più, perché all'epoca era una roba molto hardcore, e è figo proprio per come ti offre una libertà di approccio che per esempio XCOM non ce l'ha. Cioè XCOM ha altre cose fighe, ma non arriva a sto livello di approccio nella risoluzione delle missioni. E però una cosa che non ho capito perché cazzo l'hanno fatta è sto fatto che quando miri non vedi la percentuale per colpire, che è un po' inspiegabile, perché nel 2 un sistema simile c'era, che ti faceva capire più o meno quando colpivi di più o quando abbassavi questa percentuale. Qua hanno deciso inspiegabilmente di nascondere del tutto, cioè tu non hai a schermo qualcosa che ti fa capire se colpisci o meno. Che da una parte è stato pure affascinante all'inizio, perché ti influenza nel come giochi, cioè non rischi, non ti butti subito allo scoperto, cerchi sempre di stare dietro le coperture, di avvicinarti il più possibile, spari solo quando sei abbastanza vicino. Mentre se vedi la percentuale col cecchino pure da 2 km, se vedi che sta tipo 80-90%, spari. Quindi questa cosa ti condiziona indubbiamente, però alla lunga, visto che sono un sacco di missioni che devi fare per finirlo, un sacco di gente si è lamentata perché ha detto sì, bella la prima volta, bella la seconda, dopo 50 combattimenti inizi un po' a rompere i coglioni, perché effettivamente sprechi un sacco di pallottole, fallisci le missioni e quindi ricarichi, oppure tu se perdi un mercenario resta morto, non è che resuscita, quindi comunque ne devi comprare un altro se vuoi continuare. Se muoiono tutto ovviamente è game over. E ci sono state talmente tante polemiche che gli stessi sviluppatori hanno rilasciato su Steam, eppure sta cosa è spiegabile, una mod a parte che fa vedere le percentuali per colpire, che io dico ma fai una patch, che cazzo metti la mod, cioè perché? Sì, sì, hanno rilasciato proprio loro una mod ufficiale sullo Steam Workshop per vedere la percentuale di la probabilità per colpire. Che non c'è, veramente okay. È inspiegabile questa cosa, perché se la installi diventa un XCOM praticamente, cioè tu miri alla testa, al braccio, alla gamba, eccetera, e vedi qual è la percentuale. Sì, è vero il discorso, rischi molto meno così, però uno deve pure calibrare, cioè se su un sacco di combattimenti senza vedere quella roba diventa troppo pesante. Alla fine hanno fatto hanno messo sta pezza, però comunque non hanno voluto piegarsi alle richieste dei fan, perché loro hanno detto: noi l'abbiamo impostato così, l'intelligenza artificiale è impostata in modo tale che sta sta cosa. Quindi infatti si nota in varie missioni che spesso escono allo scoperto un po' a cazzo di cane. Sembra quasi che vogliano farsi colpire per facilitarti, che senza vedere quella percentuale magari si equilibra un po', con quella percentuale diventa molto più facile. Però per me spiegare, cioè impostalo come XCOM, che ha sempre funzionato, io non ho mai sentito una mezza lamentela sul fatto che vedi la percentuale visibile, e sta cosa veramente spiegata.
Su XCOM l'unica che poi è più una battuta che una lamentela, anzi è una battuta, è quando magari c'hai l'alieno a tanto così di distanza dalla canna del fucile, c'hai 50% di possibilità. No,
ma pure 90, cioè tu pure a 99 lì potevi sbagliare, perché c'è sempre quell'1% che può anche andarti male. E che posso capire, vuoi evitare quel brutto effetto lì, però cazzo, cioè danneggi troppo dall'altra parte così. Però alla fine, se proprio uno non ce la spatta, si installa sta mod, cioè è gratis, basta che su Steam premi installa, fa tutto in automatico, non devi né scaricare roba fuori da altri siti, è già tutto integrato lì.
In chat ti chiedono se è un RPG, indovina chi è.
Sì, c'ha comunque pure originale, ce l'aveva, fai varie scelte, parecchie scelte durante le missioni. E queste scelte hanno tutte ripercussioni su come reagiscono gli altri mercenari, e tu verso la fine ti puoi anche alleare col villain se trovi il modo per fare, devi fare una missione secondaria che sblocca un'altra opportunità, e quindi ti puoi schierare pure da vari fronti durante la main quest. E ci sono le scelte nei dialoghi, è poca roba, non è che ci sono due tre scelte,
È un XCOM, è un Mario come genere, è un Mario Rabbids.
Sì, più o meno siamo originale. Lì, però non c'hai la base che costruisci roba e potere. Sì, cioè quella fase lì qui non c'è. Qui semplicemente dopo ogni missione, sempre dal tuo mitico portatile, contatti l'agenzia dei mercenari e c'hanno... Mm-hmm. Quelli che ti vendono le armi in nero praticamente, nel mercato nero. E quindi ti compri le armi, ti fai tutto l'arsenale... E una cosa che non c'era negli originali è che c'è tutta la parte di customizzazione delle armi, puoi montarle, smontarle, gli cambi la tipologia di proiettili. È veramente fatta bene sta parte, ti personalizzi ogni singolo mercenario come vuoi tu. Che poi alla fine comunque viene fuori una sorta di vari A-team, e c'è l'esperto di esplosivo, l'esperto di mitra, l'esperto di che cazzo ne so, lo scassinatore, quello stealth che fa un po' il ninja. E io l'ho trovato veramente fatto bene, cioè ci ho giocato quasi un centinaio di ore, ci ho messo quasi un centinaio di ore per finirlo, e tolta questa stronzata che non si vede la percentuale per colpire, e di conseguenza l'intelligenza artificiale che sembra quasi voler equilibrare questo malus qui, per il resto per me è veramente eccellente. Cioè se vi piace questa tipologia di tattici militari con anche elementi RPG, questo qua è veramente tanta roba. Se avete amato i primi due, questo è proprio, cioè, è molto fedele, cioè così dovevano fare quelli che hanno provato a fare prima, che veramente inguardabili. Questo qua l'hanno beccato bene.
Chissà che con qualche mod da Nexus non ci sia qualcosa per il far apparire percentuale, eccetera.
No, ma l'hanno fatta proprio loro.
Stefano ha scoricato.
La mod per i cazzi loro, i modders l'avevano fatta tipo al giorno 2, uscì subito. Poi videro gli sviluppatori che c'erano troppe lamentele, hanno detto: sapete che c'è? Poi mettiamo la mod nostra ufficiale sullo Steam Workshop, così chi vuole sa scarica.
Non l'ho sentito, ho semplicemente capito male.
No, no, e l'hanno fatto proprio loro, che
come nonno di se stesso.
È inspiegabile, perché fai una patch e aggiungi semplicemente nel menu delle opzioni: vuoi vederla? Sì, no. Fine. Mm-hmm. E hai risolto tutti i problemi.
Guarda,
ha detto... non era il nonno di se stesso, era il padre di se stesso.
Ah, il padre di se stesso. Cioè, ha detto Vibra Bianca su in chat, dice che secondo lui non riuscivano, / volevano patchare le versioni console e si sono fatti la mod. Ci sta. L'altra cosa è che puoi magari andare a modificare anche tutti i menu, perché non lo devi modificare solo nel menu principale, ma anche dentro tutti gli altri. È un bordello. Non ci avevano cazzi di fare la patch fatta per
io
bene.
Non so nemmeno se su console c'è, onesto. Non so se è uscito su Xbox, forse.
Adesso guardo. Mentre guardo.
Xbox.
Guardi tu?
Non lo so, onesto.
Mentre fai questa ricerchina. Sì, ne approfitto un secondo, c'è su console, dice Matt. Ne approfitto per ringraziare Lupic e Disguise Arsic che si sono iscritti al canale, e Sottogamba e Disguise Arsic che si sono fatti l'abbonamento con Prime. Grazie mille ragazzi.
Grazie.
Grazie. Okay. E comunque niente, promosso. Lo straconsiglio.
Piace agli amanti del genere. Poco yes. Ma sicuro. Anche coso quello. Madonna mia, quanti questa sera. Grazie ragazzi. Grazie per gli abbonamenti.
No, a me piace, infatti, ed è... io sono un amante del genere.
No, no, ma ero serio. Non era
ma anche io. Volta. No, no, ma neanche io sono serio. Mi piace. È un bel gioco, vero? L'ho giocato poco, lo devo riprendere.
Ah, già tu l'avevi preso, sì.
Sì, ci devo mettere chiaramente le mod
nude.
E tutta la mod, ovviamente quelle.
Certo.
Però se no io non gioco niente, lo sapete che...
No, no, tu prendi, installi, se parte bene lo puoi disinstallare, perché quello è il compito del videogiocatore, giusto?
Esatto, quello, e poi metterci la mod. Lì, e poi va, deve girare tutto perfettamente. Se è un problema, allora faccio casino.
Il console come fai?
Io non lo so, io lo gioco su PC ovviamente, no?
Quindi tu non giochi su console?
Io non gioco su console.
Sei un master race.
Sì, esatto. Non gioco su console perché non c'hanno niente di interessante.
Non c'hanno le mod nude, dillo. Cioè,
a parte, vabbè, quello, allora,
mi sembra una ragione molto...
diciamo anche... ma non solo.
Ma quindi... solo. quindi su... come cavolo si pronuncia sto coso? Dungeon Master, hai messo le mod sul mago?
No, ammetto che lì non ho neanche guardato se sono mod.
Sono pupazzetti.
Esatto, mi va bene. Ma fa sempre piacere.
Che cos'è questo gioco?
Oh, questo gioco, allora... è tratto dal tempo fa parlare di Dungeon of Nilfgaard nel Beleriand.
Tutti i nomi facili, peraltro, ultimamente.
Ma lo guardi, non so perché il creatore di sto cazzo di gioco. No, perché è lo stesso universo. Per dire che è lo stesso universo.
Ah.
È un autore francese che ha fatto questi libri di come si dice di fantasy comico.
Porno.
No, assolutamente fantasy comico, con appunto una specie di versione parodistica delle cose di D&D, dove hai proprio, sai, il personaggio, il ranger che si chiama ranger, l'elfa che si chiama elf, sai, proprio tutte le cose, gli stereotipi, però tutto in chiave comica, ecco. E si chiama Le Donjon de Nibelheim,
bellissimo libro.
Sì, dovrebbe io un giorno riuscirò, me lo devo scrivere da qualche parte, perché ogni volta che mi dicono cos'è sto gioco si chiama
Nehelbeck, credo che si pronunci, sì. Però è veramente complicato, ha più vocali che consonanti, cioè una roba assurda. Scusa Ste, ti ho interrotto.
No, figura, lo faccio da solo anche. No, praticamente quindi loro hanno sono dei titoli che definirei doppia mappe A, singola A forse, nel senso che non sono indie, perché tutto sommato non sono indie, ma non sono neanche grosse produzioni, sono produzioni medie, tra un A e un doppia A, mettiamola così.
Credo
però
che
hanno molta...
se è fatto indipendentemente, penso che il termine che stai cercando è tripla I, e non sto scherzando. Sì, sì, ah, sono le produzioni alte,
quindi...
degli indie.
Quindi
invece di
che bel gioco, che gioco indie sto gioco. Ecco, hanno creato quindi questo universo, diciamo che un universo, il primo gioco tratta di questa torre, appunto di questa torre, questo dungeon che poi è più che altro una torre. Questo gioco tecnicamente sarebbe un prequel all'altro, ma è completamente un altro genere. Ovvero, il primo è un RPG a turni, come può essere un Deadly Jagged Incredible Alliance, Miao, esatto, e anche i vari XCOM, Mario, eccetera. Questo invece è un gioco che è come un Dungeon Keeper, più o meno. Può ricordare un Dungeon Keeper,
capito,
come tipologia, che sono giochi che ormai non si fanno quasi più, è ambientato appunto nello stesso universo ed è la torre o il dungeon, tecnicamente è un dungeon anche se non è sottoterra perché si sviluppa in verticale e verso l'alto, non verso il basso, però comunque evidentemente va bene lo stesso. È ambientato ed è quello dove poi uno entrerà nel gioco, il dungeon di coso di Nimi,
ma te lo crei proprio tu.
Allora, sì, allora tu ti ricordi, cioè chi si ricorda Dungeon Keeper, tu hai la base, in questo caso qui non devi scavare come Dungeon Keeper, dove dovevi proprio scavare anche le aree, qui hai il terreno di base, diciamo, quindi il piano, ecco, hai il piano e all'interno del piano costruisci determinate aree, quindi c'è l'area per dormire, l'area per mangiare, la taverna, la banca dove si rilassano i dipendenti, un po' la team hospital, ecco, diciamo un misto tra un team hospital e un dungeon keeper. Tu sei quello che gestisce il dungeon, è il tizio Zozak, io purtroppo quel nome non ci riuscirò mai, è quello che deve starci dentro e tutto è basato sulla sua pazienza, ovvero più cagate fai più lui perde la pazienza, quando la pazienza arriva a zero game over, mettiamola così. Tendenzialmente però è tutto gestito come in maniera comica, quindi hai gli stessi elementi dei vecchi giochi, ma cosa ne so, hai l'area della prigione dove puoi torturare eventuali prigionieri e la tortura è un draw che li indica e ride, cioè e li prende in giro, cioè questa là. Insomma, hai appunto
matte tipo uccidere una pecora con una mannaia, ste cose.
No, allora su queste cose sono molto, non c'è violenza praticamente, sono soprattutto sugli animali, ecco, e anche quando si picchiano non è che esca il sangue, si danno tipo le botte in testa, una cosa così, quindi è molto tranquillo, allegro e in generale hai appunto devi fare un po' sia la cosa gestionale che è quella divertente, dove devi ad esempio difenderti dagli attacchi degli altri avventurieri perché arrivano i party che ti attaccano perché vogliono prenderti i tesori eccetera, allora tu vai, metti le trappole, li picchi, mandi la gente. L'allarme ad esempio è una gallina, quando passa qualcuno questa gallina urla, cioè fa cocodè letteralmente, fa l'uovo fa suonare l'allarme e quindi arrivano a picchiarli, oppure c'è, cioè, la gestione
Dungeon Keeper.
Sì, ci sono tipo le le inhuman resources, invece le risorse inumane, perché appunto sono la cosa, pure la cosa per ci sono, scioperano ogni tanto, sono gli scioperi, allora tipo li puoi licenziare.
Sindacati.
Più o meno, ma tipo se clicchi su quelli che stanno scioperando, tutti tranne uno, dice è lì per... Non sa perché lì per lo sciopero è una questione culturale, una cosa così, per motivi, è lì per motivi di cultura, una cosa sì. Oppure c'è, cioè, cosa adesso dice, guarda, i nani sono dei rompicoglioni, quindi gli devi dare tutte le cose su misura, quindi c'è il tavolo più piccolo, il letto più piccolo, questo più piccolo.
Quindi ogni singolo c'ha pure delle preferenze, una barra di...
Ad esempio, allora, sì e no, nel senso che ci sono le cosiddette expectation, quindi tu hai, cosa ne so, l'orco, per dire, se tu tieni il dormitorio pulito è triste, perché lui vuole stare nello sporco, tendenzialmente, quindi conviene, se, a seconda dei casi, ad esempio, costruirgli dei dormitori solo per orchi, così li lasci sporchi e loro vanno lì. Non muovi i singoli personaggi,
chiaro, sì,
cioè rispetto a Dungeon Keeper dove lì come?
Qualche elemento è pure di Dwarf Fortress,
sì qualcosa, forse può più ricordare un Caesar, sai, dove non cliccavi sui singoli, però certe cose attiravano e i personaggi che si univano a te, eccetera, anche lì, come dire, una... È bello come una serie di Dungeons, di Dungeon Keeper.
Dungeons,
ah, Dungeons.
Sì.
Dungeons è vero, Dungeons è praticamente Dungeon il successore Keeper, spirituale, sì. Allora è diverso, nel senso che questo è molto più comico e cartunesco e non si prende assolutamente sul serio, è proprio una cosa... Non è parodistica stupida, è parodistica come appunto può essere un Team Hospital. Cioè che anche lì hai le cose dove effettivamente devi badare alla gestione eccetera, però poi c'è le malattie stupide, cioè non c'è proprio la gente che muore, i familiari in lacrime e così via, insomma è una cosa molto molto leggera, è un gioco leggero che ha insomma, che consiglio di prendere un po' in sconto. Adesso io l'ho pagato, ma io spero che questi poi non tanto facciano altri giochi, quanto perché dell'altro gioco dell'RPG sono usciti 3 DLC, mi pare 3 o 4 DLC a pagamento. Io ho preso il Season Pass, tra l'altro ho preso tutto pagato, come direbbe qualcuno. E anche questo l'ho preso alla fine, ho detto ah no, aspetto che lo prendo con lo sconto, poi lo sconto è finito tipo il giorno dopo che ho deciso di prenderlo e ho detto ah boh, e l'ho preso lo stesso. E costa boh una trentina a prezzo pieno, non è
comunque
che
se l'hai preso e lo sconto è finito il giorno dopo, vuol dire che tu hai preso il sconto.
No, scusa, io il giorno dopo l'ho preso, il giorno dopo che è finito lo sconto l'ho preso. Okay. Vabbè, ci siamo capiti.
Era bello scusa, così, però.
Scusa la cosa, la strana costruzione lessicale.
Ogni tanto
confondomi, esatto.
Comunque molto quindi, caruccio.
Sì, ma appunto a prezzi, allora non è un gioco incredibile, ha una modalità sandbox oltre a quella storia tra virgolette, però è proprio carino, leggero, non è stressante non ci sono tanti giochi così appunto, tranne Dungeons che effettivamente è il successore spirituale. Però boh, ogni tanto ci vuole, mi mancava un po' questo genere di giochi e l'universo lì, io spero sempre che traducano i libri, che per adesso sono solo in francese, libri, hanno fatto libri, graphic novel, hanno fatto serie TV, cioè tutto in francese ovviamente. Io per carità certo. Il francese un po' lo parlo anche, però non è che ho voglia adesso di, cioè mi serve, devo impararmi bene il tedesco, adesso il francese non è che mi serva più di tanto, senza offesa per nessuno, però per quanto voglia bene.
Per leggere i libri di Nebe Bebek.
Esatto, ma è quello il punto, che alla fine mi serve davvero per quello, nel senso, perché tanto alla fine, per carità, io rosico perché lo parlavo bene, lo capivo, tu leggevo le riviste, i videogiochi.
Ah, allora c'è una questione di riprendere l'abitudine, dai.
Sì, diciamo che allora tuttora se mi ci metto lo faccio, però... Per quel poco, cioè già le mie risorse mentali sono quelle che sono, se le uso pure per cose... Così la mia idea era dare tutto in pasto tipo a ChatGPT e far tradurre tutto a lei in inglese, tipo una cosa così, che quello non lo devo imparare.
Già che tu fai tradurre, hai fatto tradurre in italiano, scusa?
No, perché sai, allora, in italiano se scrive proprio cose di merda, me ne rendo conto e mi dà molto fastidio. In inglese, tutto sommato, che è una lingua molto più semplice, non ci faccio più di tanto caso. Ci anche sta. Se non è detto, perché dal francese, forse l'italiano viene meglio. Sono molto più simili, cioè molto più vicine come lingue, sì, rispetto all'inglese, ecco. E cioè il francese è un po' l'italiano facilitato, diciamo, tutto sommato, quindi è più frufru anche, come piace a me. E niente, però sì, sto giocando a questo e a qualcos'altro che non mi ricordo. Ah sì, è Yakuza 7, di cui non penso che sia bisogno di parlare. Ho rifatto il Game Pass Ultimate per proseguirlo, visto che appunto mentre, cioè, io mi giro un attimo, ne escono 5, minchia, oh, cioè fermi tutti, poi mi devo rifare le maratone,
che peraltro quelli su Game Pass non ci sono i, oddio, come si chiamano,
Judgment,
ok, grazie,
no, Judgment, no. Non ci, ma sono, quelli, okay, non sono proprio Yakuza, diciamo, cioè nel senso non
fanno,
sono
parte
della serie,
della storia,
sì, cioè sono dell'universo, sì, per dire, sì, che è tutto un sogno, per dire che tutto lo sono diverso.
Ciao gatto.
Quindi sì, anche quelli vorrei giocarli, ma diciamo che parlavo proprio della serie, sai, Ryuga, Koto.
Scusa, ci stanno due nomi occidentali, tu quello giapponese devi andare a prenderti, che non siamo
Naked Dragon.
Sì, Nebelebelec e Ryuga Gatoku.
Ryogo Gagagoku.
Ryuga Gatoku.
Vedi,
allora, visto che ne stiamo parlando, facciamo
Ryu Gaga Ryu Gaga Toku.
È più semplice di
Ryu Gaga Poco.
Hai visto di sé casino?
Ryu Gaga Poco, era Kaka Poco.
Titolo poco
moto.
Kaka Poco che fa poco moto.
E quindi allora non posso dover parlare di Yakuza 7, però quindi vi concluderò con questa battuta. Lo sapete cosa fa una Kawasaki in riva al mare?
Aspetta l'onda.
Bravissimo.
Ovviamente. Che meraviglia.
Che livelli.
Ma è vero? Siamo a altissimi livelli stasera.
Qui c'è gente che si vede che ha studiato tanti anni.
Cazzo.
Ci scherza un cazzo proprio.
E vabbè, allora, visto che stiamo parlando di
Ryuga Gotoku,
quello lì, e invece di andare in Giappone andiamo alle Hawaii. E quindi mi sa che tocca a te, Fabietto.
Dai, andiamo alle Hawaii. Io in realtà lo sto amando meno di quanto avrei voluto. Sto parlando ovviamente di Like a Dragon Infinite Wealth o
Ryuga
Gagatoku 8. Ed è, vabbè, il continuo di quello che sta giocando Stefano, quindi di Yakuza Like a Dragon. Hanno fatto un papocchio poi,
cioè il 7.
Quindi hanno fatto, poi si sono portati dietro il Like a Dragon, ma hanno lasciato finalmente lo Yakuza nel titolo, che non c'è mai stato nella versione originale.
Che significa Like a Dragon, la,
sì,
roba.
Okay, significa giusto, come un drago, sì.
Ok.
E quindi segue le avventure di Ichiban, che è il protagonista del 7, ma in realtà anche di Kiryu, perché questo si pone come sequel anche dello Yakuza, del Like a Dragon Gaiden, che è quello che è uscito a ottobre, novembre, non mi ricordo, che era lo spin-off su Kiryu. E quindi è il primo Yakuza, il primo Like a Dragon in cui giochi con entrambi i protagonisti, perché Ichiban era un po' il successore spirituale di Kiryu, e questo gioco invece li mette uno accanto all'altro. Il pretesto di questo gioco è il fatto anche di portare per la prima volta Yakuza fuori dal Giappone. E la serie Yakuza fuori dal Giappone, dove andiamo nella il più giapponese dei posti che non siano il Giappone, cioè le Hawaii. Non so se lo sapete, ma i giapponesi hanno un debole per le Hawaii, probabilmente perché è lo stato più, è la via di mezzo tra loro e gli Stati Uniti, non ne ho idea, però per esempio anche in Persona 5 c'è non mi ricordo se in Striker o nel Persona 5 originale, c'è un momento in cui vai alla Hawaii. Vanno sempre a Hawaii i giapponesi, beati loro.
Allora.
E quindi c'è questa nuova mappa molto molto più grande che in passato, che rappresenta una città delle Hawaii. Se non mi ricordo male, non viene detto qual è la città.
Non dice Honolulu.
Mi sembra di no, sai. Non
adesso
lo so.
Qua nel filmato all'inizio c'era lui che dice: ah, che bello, sarà Honolulu City.
Ah, allora sarà Honolulu.
Honolulu arrivo.
Non ho idea, esatto. Non ne ho idea. E dove essenzialmente passi la maggior parte del tempo del gioco, anche se poi ci sono dei momenti in cui torni sia a Jincho, a Yokohama, sia a Kabukicho, a Tokyo. E qui trovi tutta una serie di personaggi nuovi, quindi Ichiban fa una conoscenza con tutto un nuovi membri del party, dopo ritornano pure i vecchi, c'è Koso, Kiryu e via dicendo. Allora, devo dire che a livello dei contenuti è veramente un gioco immenso. Dentro c'è una quantità di roba da far paura, da far invidia agli altri Yakuza, ed è tutto dire perché sono veramente dei giochi che comunque tutti hanno dei sistemi all'interno veramente complessi e tante attività secondarie che puoi fare. Questo penso che per numero sia, e anche per complessità, sia uno dei Yakuza con più materiale. E infatti loro hanno spinto molto su questo prima dell'uscita, e ci sono, non so, per esempio c'è un minigioco che si chiama Dodonko Island, se non ricordo male, che è una sorta di Animal Crossing New Horizons, e fatto dentro Yakuza. E quindi tu c'hai quest'isola, hai le possibilità che hai in Animal Crossing, quindi ti fabbrichi i mobili, raccogli risorse, e puoi far venire a abitare persone. È una roba assurda, veramente, anche abbastanza profondo, perché io penso che lì ci saranno una ventina di ore almeno di contenuto. Hai un altro minigioco, chiamiamolo così, di Pokémon, in cui tu c'hai, puoi catturare questi, che poi sono persone, in realtà sono persone strambe.
Non sono manco sorci.
No, sono e poi li fai combattere tra di loro in combattimenti 3-3, e c'è una lega come quella dei Pokémon in cui devi sconfiggere i 4 Super 4, il re della lega. È una cosa veramente folle, con tutto un sistema di combattimento che è diverso rispetto a quello di Yakuza Like a Dragon. C'è il sistema dimmi.
In generale il sistema di combattimento è tornato quello degli Yakuza o è rimasto?
No, è un sistema a turni come Like a Dragon, ma veramente pieno di altre possibilità che, se non ricordo male, non c'erano nel...
Asco, e c'è Goro?
Non l'ho ancora incontrato, però secondo me c'è, perché nel trailer c'è. Sì,
nel trailer c'è. Allora, ok, no, io il mio preferito.
Non so che ruolo abbia, anche perché io ho quasi finito.
Sei strapazzo.
No, dico quanta presenza scenica avrà, perché io sto a capitolo 11 su 14, non l'ho mai visto, quindi immagino non ci sia moltissimo. E quindi niente, veramente dentro c'ha un sistema, una quantità di sistemi che fa paura. Detto questo, purtroppo secondo me compensa in negativo col fatto che intanto mi dispiace, ma le Hawaii non so il Giappone, e evidentemente loro non l'hanno sviluppate con così tanto amore, con lo stesso amore con cui hanno sviluppato per anni le stesse location. Quindi tutti i posti in cui sei stato nei vari Yakuza, loro hanno avuto modo di rigiocarseli per 2, 3, 4 volte, li hanno sempre più arricchiti, e alla fine erano veramente dei gioiellini senza proprio senso. Cioè hanno una quantità di dettagli e di attenzioni che purtroppo l'isola hawaiana non ha, ma nemmeno a livello di carisma. Forse lì è anche una questione di gusto personale, ma a livello anche d'architetture o di posti iconici eccetera eccetera, questa mi sembra molto più generica come mappa. E poi a livello di storia, secondo me è un grande pretesto per mandarti lì alle Hawaii. e l'ho trovato un po' come dicevo oggi o ieri, non mi ricordo, sul nostro gruppo Telegram, è un po' un grande McGuffin, come se fosse la valigetta di Pulp Fiction, cioè la storia di Like a Dragon Infinite Wealth, che Ichiban deve andare lì alle Hawaii perché sembra che ci sia la sua madre che lui non ha mai conosciuto, e questa madre ha espresso il desiderio di conoscerlo prima che sia troppo tardi, perché comunque è anziana. Solo che poi gira tanto intorno sta storia e sembra non quagliare mai. I primi capitoli sono quasi sempre dei tutorial sulle varie attività che puoi svolgere nel gioco, e anche quando poi la storia entra un po' nel vivo, secondo me è molto molto meno incisiva rispetto a tanti altri Yakuza. Sarà anche un po' perché manca, tra virgolette, l'elemento della malavita giapponese, quei personaggi così sopra le righe, quegli avversari che io ricordo ancora, quelli degli Yakuza 0 erano straordinari, lo stesso Goro Majima, cioè tutti questi personaggi che veramente ti entrano dentro, non ci so come avversari qua. Babydef mi chiede a Waifu come andiamo. A Waifu andiamo benissimo perché c'è Chitose, un nuovo personaggio femminile che è fantastica. Però ecco, vive veramente dei dettagli e di contorno, ma poi al centro, dove dovrebbe essere il cuore di Yakuza, perché io, pur ammirando il team che veramente dentro ci mette delle cose incredibili dentro sti Yakuza, a volte inspiegabilmente complesse, perché dovrebbero essere secondarie ma sono veramente sviluppate bene, però la parte che mi resta nel cuore a me è sempre la storia degli Yakuza, quindi io spesso tutte le attività secondarie le salto e vado diretto nella storia. Qui secondo me loro hanno giocato invece proprio al contrario.
Sì, no, io uguale, anch'io c'ho sempre per me la storia in primis, infatti delle quest secondarie solitamente me ne frega relativamente poco. Ho persi un casino di ore allo zero con le macchinine.
Vedi, io per esempio non ho mai fatto una corsa dei mini 4VD in Yakuza.
No, Madonna.
Mi rompeva troppo i coglioni.
Io ho fatto tutto, mi sono rotto i coglioni in giro a cercare i pezzi, eccetera. Alla fine ho battuto tutti i bambini. Me ne frega niente.
Baldo Giovanni Giacomo, ma dai, ma chi
sì,
sono?
Ma chi sei? Ma chi so? No, davvero, però sembrava così. Tu vedevi, sì. Kiryu, tu hai visto Yakuza, Kiryu cattivissimo con i bambini. Lui, ho perso, dannazione. Era bellissimo.
Per esempio in Judgment c'è la stessa cosa con i droni. I droni volanti, cioè tu guidi i droni, puoi modificarli, eccetera, eccetera. Però secondo me il problema è che negli altri Yakuza, ecco, l'intorno restava sempre marginale, e poi c'era una scrittura eccezionale della parte principale. E qua, per mio gusto, perlomeno non l'ho trovato. Ho trovato questa storia piena di filler e piena di pretesti per mandarla avanti, dei nemici che non hanno minimamente il carisma che dovevano avere. Poi i personaggi loro sono fantastici. Ichiban io lo adoro, e Kiryu nemmeno lo sto a dire, però è evidente che secondo me qui gli manca qualcosa dal punto di vista dell'altra parte, quella che solitamente poi è scritta alla grande anche negli altri.
Ma può quindi essere che sia perché è andato via,
può darsi, faccia di gomma,
esatto.
Nagoshi, sì, è andato via Nagoshi, però in realtà Nagoshi è andato via già da un po', perché se non mi ricordo male il 7 pure lui non l'ha diretto, e quindi so già due o tre capitoli che lui non c'è. E anche Gaiden, che è dello stesso team, dove sono qua, già Nagoshi non c'era, quello spin-off di Kiryu secondo me è già molto meglio. È veramente, dura un decimo di questo qua, perché dura tipo 20 ore e questo è lunghissimo, però secondo me lì c'era un cattivo che funzionava alla grande, e una storia che sì, era più nei canoni, perché chiaramente era la solita storia di Yakuza, ma era scritta in modo più convincente, e non so, questo mi sembra veramente il pretesto per parlare un po' di più di Ichiban, della sua storia personale, di Kiryu e del fatto che, mini spoiler, ma lo diceva nel trailer del gioco, Kiryu al cancro, quindi c'è questa parte molto molto drammatica, molto molto umana, raccontata bene, però ecco sì, mi sembra che viva dei pretesti per raccontarti i personaggi più che la storia in sé, mentre Yakuza è sempre stato un... perlomeno quelli che ho giocato io, perché io ho giocato tutti tranne il 3, il 4 e il 5, quindi comunque ne ho giocati tanti.
Tutti tranne quelli dall'1 al 6.
No, beh, ho giocato lo 0, l'1, il 2, il 6, il 7, questo, i due Judgment, il Gaiden, cioè quelli sì. Ho giocati un bel po'.
Io non lo sapevo sta cosa di Kiryu comunque.
È stato il trailer.
Ah, no, io non l'ho guardato apposta.
Ah, vabbè, scusa.
vabbè, no. È colpa mia, Ho guardato io il trailer, non è che... vabbè.
Che comunque secondo me sono sempre stati giochi che funzionavano alla grande sia come scrittura dei personaggi sia come scrittura della storia, invece qui la seconda parte un po' mi è mancata.
Intanto è caduto un attimo Carmelo.
Kiryu.
Sì, Kiryu. Ok, allora abbiamo sistemato anche
perché
questo.
Chiudo. Vai. Questo è di gran lunga il più lungo degli Yakuza, perché loro parlavano di 70 ore di storia principale, fortunatamente non ci arriva, ma comunque io sto a una quarantina e ancora un po' mi manca, quindi saranno 50 e non credo che sia il più lungo tra tutti gli Yakuza che ho giocato. Abbiamo appena fatto un mega spoiler col fatto di Kiryu, ragazzi, me lo diceva nel trailer, io mi dispiace, pensavo che l'avessero visto tutti, ma comunque lo dice praticamente il secondo capitolo, quindi succede subito sta cosa.
Ok, bene, io...
Magari Max, se lo vuoi bippare in, non lo so, vabbè, vediamo.
No.
No,
ok. Non c'ho voglia.
Alla fine la bambina comunque muore.
Sempre, sempre, ed è stato il maggiordomo.
Tra l'altro qui la bambina c'è davvero.
No. ok, allora io nel mentre che cerco, perché questo non me lo sono preparato.
Ma quando io mi chiedo un giorno troveremo il gioco dove muore la bambina davvero, facciamo uno spoiler.
Sì, facciamo una figura di merda.
Senza volerlo, che
succede? Perché io ancora non so, quindi magari alla fine muore.
Io ho detto non ci credo, magari muore tipo cosa la figlia di Kiryu, che ho visto
dopo. Perché ormai non è più bambina, pure parto
io. No, esatto, è vero, hai ragione.
Dunque io in realtà vi porto un giochino piccolino uscito quasi per gioco penso un paio di settimane fa, che è Celeste 64. Fondamentalmente per il sesto anniversario del gioco 2D, che è tanto bello quanto complicatello, il creatore o la creatrice, adesso non mi ricordo, mi sembra la creatrice, ha fatto questo letteralmente gioco per Nintendo 64. L'estetica non sono in formissima. L'estetica più o meno è quella,
Magna del Buster, che Veronella.
Allo stesso livello di difficoltà, con in più la terza dimensione. È un solo mondo, quindi non c'è da fare chissà quante ore, questo qua in un'oretta, a saper fare tutto quanto lo si finisce agilmente. Stessi power up, stesse meccaniche grosso modo di gioco, un bel sistema di controllo, nel senso che è molto molto preciso. La telecamera non mi ha fatto impazzire, perché ci sono dei momenti in cui devi gestire sia i salti che la camera contemporaneamente, e risulta un po' complicato fare i salti più lunghi, quelli un po' più dove bisogna impegnarsi un po' di più, tipo quello che sta passando adesso per chi ci sta guardando in video. Non è proprio semplicissimo capire sempre dove piazzare la telecamera, come piazzare la telecamera per fare le sezioni di platform più complesse. Manca proprio delle volte il senso di profondità, mi viene da dire. Ma per essere una cosa totalmente gratuita, che si può giocare chiaramente solo su PC, perché se non ricordo male è su itch.io, l'ho scaricato da lì. ve lo consiglio, soprattutto se vi è piaciuto il Celeste originale. Chiaro, qua non so perché ci ho giocato 20 minuti forse, una roba del genere, facendomi già buona parte, sì, la telecamera indica anche la direzione del santo più o meno.
Santo? Del santo hai detto?
Del salto.
Ho sentito santo.
Che, essendo un gioco in cui dei santi
esatto, anche io pensavo che intendessi il santo che hai nominato, esatto.
No, ne butti assai, ci sono delle chiaramente lo scopo è sempre quello di prendere le fragole, e quindi prendendo le fragoline procedi con il gioco. Ci sono anche qui le cassettine, per chi si ricordava i livelli molto difficili in Celeste, in quello originale, qua anche ci sono le cassettine, vengono trattate come i livelli segreti di Mario Sunshine, quindi sospesi nel vuoto con le abilità base e poco di più. In questo caso c'è soltanto un salto invece di avere le altre opzioni per fare i vari salti. È davvero delizioso come titolo, probabilmente, non lo so se vuole essere un prototipo del vediamo se possiamo fare un titolo così in futuro. Andate, scaricatelo, lo giocate su PC con qualunque controller senza troppi problemi, è davvero davvero molto molto carino, come dicevo, soprattutto se vi è piaciuto il Celeste originale. Breve, semplice e conciso.
Il conciso.
No, circonciso.
Mario Sunshine.
Mi devo segnare anche la direzione del santo.
Guarda che non era male, bellissimo. Infatti in chat suggeriscono telecamera rivolta verso San Oreste da Tebbe.
Va bene, segnato anche questo, poi decidiamo quale prendere dopo. Dunque, direi che è il momento dei Mustalk.
Eh sì,
è il momento dei Mustalk. Mustalk che questa settimana vi abbiamo chiesto che cosa vi aspettate dagli eventi evidentemente di dopodomani, di tutti quanti di giovedì 15. Abbiamo avuto poche risposte, ma un pochino più lunghe del solito, quindi va anche bene, ci riposiamo le nostre ugole e quindi facciamo partire la sigla. Sì, la sigla.
Guarda Mustacchi, ogni martedì ascolta Mustacchi.
Io non la sento, vediamo se in diretta si sente.
No, in diretta si sente.
La sentivi da qua, da Discord? Ok, cacchio, strano. Ok, quindi facciamo andare il Mustalk di Giulio, che non ricordo assolutamente se aveva il nickname qua in chat, che lui ci parla dei giochi a cui sta giocando in questo periodo.
Allora, cari ragazzi, buonasera. Si parlava di giochi giocati. Allora, giochi che sto giocando in questo periodo e che mi sento di consigliare, chicche o semichicche, ne dico due. Uno è Hack, H-A-A-K, un Metroidvania che riesce a bilanciare molto bene azione, risoluzione di enigmi e sezioni platform. Bella grafica, insomma, va avanti molto piacevolmente. Buona progressione, ecco, forse però sul sistema di progressione potevamo fare qualcosa in più, ma buono, e anche componente narrativa secondo me più che discreta, senza gridare al miracolo. L'altro gioco che mi sento di consigliare, anche se ci ho giocato solo un'oretta e mezza, è Pronti, con la Y finale al posto della I, e anche un sottotitolo, A Fish's Adventure dovrebbe essere, anche se non c'è scritto mi pare nel titolo, però vabbè, anche questo un Metroidvania però acquatico, per chi se lo ricorda assomiglia a Song of the Deep, che era uscito, mi pare fu il primo titolo che uscì sotto l'egida di GameStop, e quindi è un Metroidvania dove non si salta, però insomma si nuota, si va in giro, si spara, insomma molto particolare, non dico oltre per non spoilerare cose carine. Non dovrebbe durare tantissimo, 7-8 ore, però tutti e due caldamente consigliati.
Ok, non li conoscevo. Voi li conoscevate?
No, tra l'altro non so se si è sentito, ma il mio stomaco a un certo punto ha fatto tipo gatto e mi penso di star per morire. Poi vabbè, chiamerò un'ambulanza. Comunque no, non li conoscevo nessuno dei due.
Segniamo.
Dotac e JRPG, anche io ci ho pensato a Dotac e JRPG. No, non lo conoscevo. Sì. Io so che sotto tutti i pronti in realtà è via.
Poi hanno fatto prima il prequel che si chiama Partenza.
Ah, no, il sequel. Tra l'altro lo sai che cosa dicevano in questi casi Stanlio Ollio?
No. È stupido?
Dicevano, oh, è Gida.
No, non lo sapevo se questo.
Non l'ho capita.
Nemmeno io. E
lui ha detto sotto leggi da Gida.
Ok,
leggi da leggi. No,
guarda, attenzione, adesso... il mio stomaco ha detto una cosa più interessante.
Sì, quello... sì. va bene, il prossimo è un'altra opera del signor Lisi.
Ecco.
Sa. Andiamo un po' sta conferenza in cui Pill sarà costretto a chiedere scusa a noi perboxari, gli unici che gli vogliono bene alla perbox. Dai, Pill, eccolo, è arrivato.
Ciao a tutti, sono Pill Spencer, il capo della perbox.
Ok. E
sono qui perché vi abbiamo sentito, abbiamo Bravo. Capito quali sono le vostre preoccupazioni.
Dai, dillo.
Siamo qui per parlarne in questa conferenza sì. che abbiamo annunciato solo in alcuni specifici social.
Ah, li seguo tutti tanto, non mi freghi.
Sappiamo che tu che ci stai seguendo
sì.
sei quello 0,001% che continua a romperci i coglioni qualunque cosa vogliamo fare.
Cosa?
E quindi abbiamo deciso
Oh,
di...
ma come ti permetti? Oh, ma
per
che...
boxare 85?
Tu chi sei? Che cosa ci fai qua?
Phil manda i suoi saluti, brutto bastardo.
È così che abbiamo mandato i nostri rappresentanti del Team Ninja Theory.
Cosa sta succedendo?
Uno era un verso di Mario, tra l'altro.
Sono qui per uccidere tutti i social media manager e gli altri. I grandi ninja della Perbox. Prenderanno a sciabolate quelli che seguono solo il rumore.
Io non so più cosa dire.
È bellissimo perché se poteva limitare alla parte del ninja che poi uccide il pane era già incredibile, ma dopo c'è anche un momento musical
bellissimo.
Sì, è inspiegabile l'arte di quest'uomo.
E fa la sigla, sì, perché con uno è un artista completo.
Sì.
Fa il...
No, vabbè, ma... Questa cosa la pubblicheremo anche a parte perché sono troppo belli. Cioè, se ci dai il permesso,
bravo, dovremmo fare una collezione degli audio di Lisi.
Sì. Adesso devo andare a recuperarli un po' in giro.
Lisi Secret Tape. Beh, noi abbiamo un canale con le canzoni di Lisi, ad esempio.
Dice fatene cosa volete, tranquilli. Ottimo.
Perfetto, grazie. peraltro, la cosa della Perbox, io non so se è una cosa che. È nota che è successa anche ad altre persone. Un amico che lavora da Media World, quando era il periodo di lancio della Xbox One, ha avuto un cliente che è arrivato e gli ha chiesto: mi scusi, dove posso trovare la Perbo Perone? Ti giuro.
La birra
Perone.
La Perbo Perone.
Birra Perone.
Ok, bene, quindi possiamo passare ai nostri consiglietti. Che ne dite? Vedi che...
Beh, sì.
Cosa?
Sì.
Sì.
Perché stai ridendo?
Perché l'ho proprio guardato.
Cosa?
Puoi dire
non l'ho proprio visto io. Ah. Vai, lasciatemi per ultimo.
Va bene, ti lascio per ultimo, però intanto faccio andare la sigla.
Parola di baffo!
E la parola di baffo che è l'ultima... è l'ultima rubrica della nostra puntata in cui vi diamo dei consigli su giochi, libri, video, canali, insomma tutto quello che concerne i videogiochi. E quindi per questa volta facciamo andare Stefano per primo.
Allora, io vi annuncio che in questi giorni, quindi sentite il podcast il prima possibile, se no non lo sapete, ci sono in regalo RPG Maker XP completo, che è per festeggiare non mi ricordo che cosa, di qualche anniversario, il festival 2024 di Sanremo. No, si chiama RPG Maker Festival 2024, non so cosa. Comunque hanno messo in omaggio questo gioco, se volete lo trovate su Steam.
Non è un gioco però, eh?
Non è un gioco, scusa, questo software che vi permette di creare.
Lo scarico subito, guarda.
E anch'io ho detto, boh, guarda, tra vedere o non vedere, nella vita non sa mai, averlo originale, boh, tra vedere o non vedere. Ovvio.
Ci sta.
È uscita una versione? Sì, mi pare che sia uscita una nuova versione.
Sì, credo che sia uscita la versione nuova, che si dovrebbe chiamarsi MZ.
Hanno tutti dei nomi del cazzo, tipo appunto sì. XP, AM, AC, MX.
XP, però, allora quello MZ si chiama, costa circa 40 euro adesso che è in sconto.
Mm-hmm.
Perché di suo costa circa 80 euro.
Io quando ero un ragazzino con RPG Maker facevo di tutto, cioè veramente i peggio giochi, quindi figo.
Ma anch'io mi ero messo, ho detto, minchia, avevo iniziato a capire, studiarmi tutte le cose, e poi mi sono rotto il cazzo. Mi dovevo imbottire di Ritalin, ho capito, però vabbè, non ho fatto in tempo.
Mi sono rotto il cazzo anch'io velocemente, devo essere sincero, vedi? Ma l'ho fatto il claim su questo, che non si sa mai.
Ecco. E poi, ultimo ma non ultimo, c'è in regalo anche Dead Island Definitive Edition. XP Road to World Cup 98 X Plus Alpha 3.
E Dead Island Riptide, però non mi ricordo se è tipo il sequel
Definitive
o...
Edition
o un...
è una specie di tipo cosa non aggiuntiva, ma erano qualcosa tipo, era lo stesso universo anche lì, però
non mi ricordo se era un DLC standalone,
forse. Era tipo un DLC standalone, sì. Io ho giocato al primo di Dead Island, questo era tipo una versione corta, non ci ho giocato perché non ho neanche mai finito il primo, figurati. Non è che fosse sto capolavoro, ecco.
Era simpatico.
Era simpatico, per carità, sembrava molto incredibile all'inizio Dead Island, poi invece ci giocavi e non era niente di che.
E di che Matti mi dà ragione.
Però comunque sono gratis, non rompete.
Scusi signor Stefano, ma io non riesco a trovare RPG Maker gratuito.
E io non so che cosa dirle, però.
Lei deve guardare sulla scaletta, c'è il link.
Sì, esatto.
No, perché aprendo, scusate, su Steam la pagina RPG Maker Festival di Sanremo.
Ah, ecco, neanche io lo trovavo lì. Però col link che link in descrizione,
questi grandissimi paraculi, hai capito?
Se clicchi lì e se ti loghi, poi ti chiede: ma tu ce l'hai Steam installato? Tu dici sì, okay. Lui ti apre Steam e te lo dà. Stai attento, esatto. Però che tra i software non è, cioè, se tu ce l'hai diviso come me, che avevo games, software, eccetera, stavo impazzendo, dicevo, ma dov'è RPG Maker? È tra i software, okay. Non è tra i games, non è solo un gioco. Quindi comunque lo trovate il link.
Ok, lo sto scaricando, grazie.
Perfetto. Prego. Tu hai trovato qualcosa fa?
Sì, mi ha aiutato il mio amico Francesco Lisi oggi, perché sul nostro gruppo di Telegram, dove tra l'altro potete iscrivervi con questo fantastico QR code che trovate. Aspetta che devo vedere come mi riflette di qua. E, in sconto su Amazon trovate Soul Hackers 2, la versione per PlayStation 5 a 9 euro. Soul Hackers 2 è uno Shin Megami Tensei, praticamente, quindi come persona, e riprende quel sistema di combattimento con le creature che puoi evocare, con le debolezze, eccetera eccetera. C'è qualche cambiamento, chiaramente qui la simulazione, la parte da life sim non c'è, quindi è molto più dedicato ai combattimenti, al level up, eccetera eccetera. Secondo me un buon JRPG, certamente non vale Persona 5, ma di quanti giochi possiamo dire, molto pochi, che però a 9 euro è veramente stra regalato, con design dei personaggi, soprattutto la protagonista Ringo, che è fantastica, e poi anche quello delle varie creature, che
John e George,
Bravo, ha anche bravo. Il ripieno dentro, tipo i due biscottini.
Ah, i Ringo. Sì. No, perché Ringo, Ringo in giapponese significa mela.
Ah, quindi hai senso. Se
significasse batterista. Ok.
Ringo Pippo. Ok, me lo ricordo Blonda. Che ne avevi parlato quando lo annunciarono. L'avevi anche
e io l'ho
giocato.
L'ho giocato un bel po', non l'ho finito, ma l'ho giocato un bel po' e a 9 euro stravale la pena, cioè proprio straregalato. E... bello.
Cercherò, se ne avevi parlato in puntata, troverete i vari riferimenti qua su... sul video dove sono, in alto a sinistra, in alto a destra, guardi là.
Ah, mi dicono che sia anche sul pass, quindi se volete...
A posto. Mm. Do you Ringo, quindi do you Mela, giusto? Giusto,
beh, sì.
Esatto. Va bene, io invece... Volevi dire altro, Fabio, scusami?
No, no.
Io invece vi parlo di... e dove, come cazzo faccio a farvelo vedere questo? Porca paletta.
In piedi abbassate i calzoni. Come
devi bestemmiare. Già
again? Mannaggia.
Esatto. Sì, anche bestemmiare, again.
Che intanto lo cerco mentre ve ne parlo, vi consiglio sempre una robina gratuita perché è giornata così di cose a gratis.
Basta spendersi soldi.
Ma infatti, basta. Vi devo mettere un video di uno youtuber che lo sta giocando in questi giorni, ovvero il remake fatto dai fan, da un fan, credo, di Zelda 2 di Adventure of Link, che è un po' lo Zelda più bistrattato da tutti. Questo ragazzo. Questo sviluppatore
pochissimo durerà prima che arrivi Nintendo.
Sì, esatto, per dire sbrigatevi perché
esatto, per quello che lo fanno sparire. C'è da dire che la cosa che fa è totalmente gratuito. L'unica, cioè, le cose che prende sono, ma sì, in realtà lo riprende un po' tutto, perché adesso vi spiego un po' come funziona. Hanno aggiunto innanzitutto il supporto al widescreen, hanno modernizzato un po' di meccaniche, quindi il salvataggio non è soltanto tramite password, ma c'è proprio un personaggio specifico che vi fa salvare in ogni paese, in ogni paese, città, insomma, i villaggi, quello è giusto.
In ogni villaggio. Nella realtà, tipo se vai a Milano puoi salvare.
Sì, esatto. In più i palazzi hanno i checkpoint all'inizio del palazzo, quindi se muori non devi rifarti tutto il giro dall'inizio alla fine. C'è una mappa all'interno del gioco. Un sacco di sistemi nuovi che rendono alla perfezione il tutto, mantenendo comunque l'estetica e grosso modo il gameplay dell'originale. Per chi non lo conosce, Zelda 2 è quello un po' più strano degli Zelda, quello dove ancora stavano cercando di capire come far evolvere la serie, per cui abbiamo questa mappa dell'Overworld che ci si può girare vedendo tutto a visuale a volo d'uccello, mentre invece quando si è dentro i dungeon, dentro le caverne, dentro i villaggi, è un gioco a scorrimento, come se potesse essere un Castlevania, però detta proprio male. È anche uno dei pochi Zelda, mi viene da dire, con i punti esperienza, con devo trovare gli incantesimi in giro per il mondo. È veramente carino, ripeto, è difficile, è già l'originale, non è un titolo che di solito guardandolo lo si associa alla saga, ma a mio avviso ne vale la pena provarlo in generale e in particolare questa versione, proprio perché ha un sacco di cose che riescono a renderlo un pochino più appetibile e un pochino più giocabile nel 2024 a 37 anni di distanza, più o meno, è dell'87 il 2, no?
87 o 36 anni, se no 38, credo.
Non lo so. Sì. Però insomma, davvero merita, per essere una roba gratuita, si può scaricare velocemente. I link di tutte le cose che vi abbiamo consigliato li trovate come sempre in descrizione. E questo è quanto. Noi ci siamo persi, sì. Carmelo, durante la puntata.
È andato a far compagnia al maestro Miura.
Esatto. lo sta spingendo a disegnare ancora.
Anche perché dopo, in pausa.
Dopo questa pausa che si è preso, dice: no, dai, perché non riprendi?
Si è preso una lunga pausa.
Una lunga pausa, mezzo mio. Che salutiamo, che ci ascolta sempre. Sì, sì.
Vipera dice: sì, ma anche no, skippate le passate a Link to the Past. No, non sono d'accordo. Un sacco di cose sono nate in Link. Poi, chiaro, se vi piace la saga e volete giocarli tutti
a chi
quanti,
non piace.
A tutti piace la saga. Se vi piace la saga e volete giocarveli in maniera, come dire, per vedere l'evoluzione del tutto, secondo me è un titolo che andrebbe giocato. Poi ripeto, questo qua è più semplice rispetto al passato. Chiaro, rimangono delle robe un po' oscure che non ti spiega benissimo, tipo al level up tu hai tre scelte, che può essere aumenta la vita, aumenta la magia, aumenta l'attacco, oppure fai cash-in, quindi non aumenti assolutamente nulla, ti tieni punti esperienza per far aumentare qualcosa di più dopo, quindi è una roba che questo gioco proprio non spiega. Sono riusciti a fare anche dei bei cambiamenti, anche un pochino estetici, quindi ad esempio nei villaggi adesso ci sono degli sfondi, ci sono delle parti nuove, è veramente caruccio come titolo, ma basta parlare di queste cose perché la puntata è finita. L'ultima roba, sì, che se non mi dimentico, che volevo dirvi, le ultime cose sono: numero 1, RPG Maker, riscattatelo prima del 19 di febbraio, mentre Dead Island riscattatelo prima del 15 di febbraio, che poi tornano a pagamento. Ultimo, ma non meno importante, ricordatevi sempre di mettere i like, lasciare le recensioni, le stelline e tutte queste belle cose qua che ci aiutano un pochino a crescere. E ho finito veramente la voce adesso.
Ma tanto è finita la puntata,
quindi a posto.
Possiamo andarcene
a fare il montaggio.
A lavarci i denti,
giusto. Va bene, per questa settimana è tutto. Io vi ricordo sempre, domani noi ci troviamo per giocare a qualcosa. Probabilmente finiremo We Were Here e poi boh, non ho assolutamente idea di che cosa faremo. Ci si
organizza. Arrivano i giochi Xbox, ragazzi, tranquilli.
Esatto, bellissimo. Ma per questa puntata è tutto e noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao!
Ciao!
Oh.